Ciao, siamo Nicola e Mario, quei due sul server.
Siamo nati negli anni 80, siamo appassionati di videogiochi
e viviamo in Molise, terra di opportunità.
Ma grazie a YouTube siamo riusciti a farci conoscere in tutta Italia.
Vero, solo che avere un ospite sul nostro canale è complicato.
Eh sì, saresti nostro ospite, qui in Molise. Eh? Ma certo che il Molise è in Italia.
E allora ci è venuta un'idea.
Capito come? Facciamo una chiamata e li mettiamo qui nel televisore.
Non è un po' cringe?
Ma no, dopo ci mettiamo i pantaloni sotto.
Ah, allora...
Io ho seguito tanto nella vita, piccolo, pure in realtà ultimamente pure mi capita spesso e volentieri di finire cioè, su YouTube a guardare robe, perciò sono contento che mi abbiate chiamato, ecco.
Ma guarda, assolutamente, siamo contentissimi anche noi, anche perché cioè io ti ho scoperto con occhi lucidi, quindi... a me piace molto e ho detto cazzo, poi sei giovanissimo, te c'hai 21 anni.
Sì, 21.
21 anni, caspita. E hai iniziato da piccolissimo a fare un sacco di cose differenti.
Sì, ci provavo, diciamo ho iniziato proprio innanzitutto con la recitazione, che la musica è una roba che è nata dopo. E facevo i provini, facevo cose, poi a un certo punto ho iniziato a suonare la batteria, dalla batteria poi ho scoperto Eminem che praticamente la batteria la suonava però con la voce, ho detto ah figa sta roba, e poi da là e poi da là è partito il trip, diciamo.
Tanta roba, tanta. No, guarda, è veramente bello vedere gente che anche su YouTube, anche sul web riesce a farcela con la musica senza troppi orpelli di contorno, se capisci cosa intendo.
No, sì. Diciamo, vabbè, social in generale, l'internet ha tanti lati positivi quanti negativi. Diciamo che è bello che oggigiorno si riesca con poco, magari prima dovevi per forza avere la major dietro, dovevi fare le robe, invece con un'idea, con una macchina da presa, per un po' di soldi sponsor comunque si può mandare un proprio messaggio.
Alla fine è la stessa roba di prima, perché le sfide sono diverse, forse sono le difficoltà prima erano poche e enormi, adesso sono piccole ma infinite, quindi è più o meno lo stesso rapporto. No, musicalmente parlando il discorso è che io poi ho ascoltato anche i tuoi pezzi, ti dico io ti ho scoperto da pochissimo, che non, cioè comunque sia non mi sei capitato neanche di algoritmo davanti, capito?
È proprio un altro target, la vecchiaia, cioè lui,
no, ma perché io cerco la cioè lo sai, cioè se mi conosci io cerco la merda, proprio lo schifo, la monnezza oppure magari cerco quella roba di chitarra che mi interessa, io sono proprio una navigazione da vecchio de merda, perdonami, e quindi da poco ti ho scoperto, perché quando sono andato a vedere un po' di cosine poi adesso sei entrato anche te nell'algoritmo e devo dire che effettivamente anche soltanto a livello di strutture armoniche che utilizzi, anche a livello di incastri vocali che fai, la continua alternanza di cose più martellanti o comunque magari più cantabili, cioè questa è già una roba che tu puoi oggettivamente definire qualitativa, perché si vede lo studio che c'è dietro, capito?
Ti ringrazio.
Leon, questo format nasce per farci una chiacchierata con dei personaggi che magari vengono visti più per quello che fanno che giustamente per il resto. Diciamo, Leon, che fa nella sua vita privata? Videogioca? Perché questa è la domanda che da ventunenne...
Sai, sì, parecchio. Diciamo che ho giocato molto di più da più piccolo. Adesso ancora gioco, c'ho la Play 5 di là, anche se il mio sogno è sempre stato di iniziare sul computer, non ci sono mai riuscito per un motivo o per un altro. Anche perché poi ho detto, se mi faccio il computer e mi piace, poi è il giorno buono che smetto di fare musica, quindi tutto bene. No, però mi è sempre piaciuto il mondo del gaming, infatti per quello che ti dicevo anche prima guardo, magari quello che non riesco a giocare io mi capita spesso e volentieri di vedere streaming, robe, no, è una bella figata, poi siamo arrivati a un livello fuori di testa, oggigiorno diciamo, Io non so se conoscete, una curiosità, ma la conoscete Brave alla ricerca di spirito danzante per la Play 2?
No, perché noi siamo entrati nel mondo console dalla fine della vita della PlayStation 3 con The Last of Us. Noi è
Ok.
stata la nostra prima
Sei entrati col
console.
botto, quindi, madonna.
Sì, capito, l'abbiamo presa apposta.
Ma te devi sapere che io... Fatto il contrario, no? Sono partito dal PC, quello che potevi chiamare all'epoca PC, e poi mi sono dovuto trasportare sulla PlayStation o sulla Xbox, perché abbiamo iniziato comunque sì a parlare di videogiochi, ma noi lavoravamo parlando esclusivamente di PC, diciamo per lo più di PC. Quindi tutto quello che facevo su console, che ho fatto, io l'ho fatto scroccando dai miei cugini. L'infanzia mia o a casa sua a giocare alla Nintendo. La prima console che ho visto è stata la Nintendo sua,
Sì, la NES proprio
il
quella.
NES. Poi scoprì che mio cugino invece aveva ancora il Pong, quello non so se l'hai mai visto, con classico due asticelle, una pallina che dovevi rimbalzare la palla, ma c'aveva con le manopole in legno, cioè una roba che
Legno.
cioè, non è una cosa che giustamente, se tu la vai a raccontare, dici: ah, bello, questo è un oggetto nuovo perché non te lo immagini che provenga dal passato. Dici: ah, una bella forma d'arte. Ad oggi sarebbe un bel soprammobile. Sì.
Assurdo, comunque veramente pure l'era del Nintendo fu incredibile, Nintendo DS, DSi, 3DS, il 3DS, che poi c'era malissimo gli occhi quella merda, mamma mia, era una roba mal riuscitissima secondo me.
Sì, il discorso degli occhi è andato migliorando fortunatamente. Adesso abbiamo dei televisori a casa che sono incredibili, anche le console portatili tipo la Switch hanno degli schermi riposanti da guardare, ma i CRT che usava Nicola all'epoca, davanti ci dovevi mettere un altro
Sì.
schermo protettivo che serviva a non fotterti proprio le corne del tutto. All'epoca i genitori avevano ragione a dirci: non giocare più di un'ora perché ti rovini la vista. Era verissimo. Verissimo, io non mi spiego come facciamo a non essere ciechi tutti e due oggi, però all'epoca gli schermi erano.
Vabbè, quando ho iniziato io, il mio schermo, io lo dico sempre, aveva 16 colori, ma erano tutte sfumature di arancione, quindi non è che vedessi tutta sta roba. Erano 16 colori, tutti uguali, tutte sfumature di arancione. Uno schermetto che era un 12-14 pollici, una cosa così che adesso ce l'hai col
La visione di
cellulare.
Nicola mentre giocava era quella dei cani, per capirsi. Comunque, tu
Mamma mia.
da dove hai iniziato? Cioè, il primo gioco che ricordi?
No, io vi chiedevo di quel gioco lì proprio perché fu il primo gioco che proprio mi ha fatto partire. Era sto cazzo di giochino per la Play 2 che devo dire che secondo me era molto all'avanguardia per essere un gioco per la Play 2. Non vi dico open world, però comunque c'aveva mappe grandissime, capitoli enormi. E tu eri questo indianino a cui moriva il nonno che veniva ucciso tipo da uno spirito maligno. Cioè, comunque c'era pure una trama. Cioè, era un gioco per bambini, però comunque. Non era manco tanto una cazzata, e tu dovevi partire a trovare questi amuleti, a trovare il potere dello spirito danzante per poter. Vabbè, era tutto un trip, però cioè, mi folgorò questa cosa da piccolo.
Che bello, ma
Poi.
sai che ce lo dovremmo recuperare però?
No,
no,
non lo.
giuro su Dio, è una cosa che ovviamente se giochi adesso lo capi, è molto vecchio,
Vabbè,
però ai
chiaro, chiaro.
tempi era proprio, non lo so,
Ma anche perché
con.
parli di Play 2, la Play 2 è stata veramente un boost allucinante nella qualità dei giochi. Cioè,
Madonna.
all'epoca una nuova console significava veramente una roba completamente nuova. Rispetto a PlayStation 1 era un mondo completamente diverso. Quindi dicevi, tu non ti sei mai avvicinato in realtà a PC Gaming, ma secondo me hai fatto bene perché negli ultimi 4-5 anni è sconveniente giocare
Sì,
su PC.
ma
Sì.
per un fattore.
Praticamente sostanzialmente il mercato ovviamente va tutto lato console, che significa che i giochi sono ottimizzati meglio per console, che sono molto meno potenti. Tutti gli ultimi giochi, quelli più famosi, Hogwarts Legacy, Cyberpunk, sono tutti giochi che su PC andavano molto peggio che su console.
Ma anche per chi aveva il top del top del top o per le mie dimensioni?
Soprattutto perché
Davvero?
sì, le schede che andavano meglio erano quelle di mezzo, tipo rispetto a una Titan X, la 1080 andava meglio.
Cioè, fai conto che tu la console la paghi a prezzo pieno una
500
5,99 mo sta la
PlayStation
PlayStation
5.
5. I bagarini la trovi ancora a 1200, però di solito 5,99 insomma te la porti a casa. E una scheda di quella tipologia là, solo la scheda video ti arrivava a costare anche 1000 euro, poi ce la devi mettere tutto il computer, e quindi arrivavi a spendere magari un 2000 euro, e per avere dei giochi che non erano ottimizzati, funzionavano molto meglio magari sulla console. Perché la console è quella, cioè sai che quello è l'hardware, puoi ragionarci, puoi programmare, ottimizzare meglio perché è un singolo hardware. Sul computer abbiamo avuto sempre questo problema, quindi hardware più potenti, poca ottimizzazione perché andavi a compensare con schede video di una potenza assurda, ecco, è tutto lì. Quindi effettivamente ad oggi, ma io credo proprio ad oggi convenga giocare più con le console che con il computer. Quindi
stai
bene.
Tranquillo, c'hai già il meglio che puoi avere.
Sono tranquillo, top, meno male. No, però vedo, cioè, più che altro giochi online, battle royale normali, che cioè, una volta mi chiudevo molto di più su giochi con le storie, mi ricordo. Mm-hmm. Ma proprio un botto.
Cioè, facci qualche esempio.
Non lo so, per la appunto Play 2, Play 3 ho giocato un sacco di robe ultimamente, per le ultime cose, dalla 4 alla 5 in poi, da quando ho scoperto The Last of Us, magari God of War o altre cose così, diciamo sì, gioco, però mi scende a volte, capito, quando non tocco quei livelli che mi hanno fatto assaggiare, cioè non so come dirvi. Era una continua evoluzione quando ero più piccolo, cioè ogni gioco era ancora più. Sì. Da quando sono arrivati quei 2-3 capitoli che hanno contraddistinto il mondo videoludico negli ultimi 10 anni, così, secondo me è proprio tosta, sta diventando un po'. Cioè, non voglio dire, cioè, sti cazzi, non sono esperto. No, che è finita, però adesso vedo che è tutto un open world, ma basta, porca puttana. No, cioè, nel senso, è bellissimo l'open world, però secondo me è tutto troppo, no?
Allora, sappi che tu adesso, in questo momento, ci stai salvando la faccia, perché noi questa roba la diciamo da 10 anni e ci dicono vabbè perché ormai siete vecchi, siete annoiati, ragazzi, l'ha detto lui che c'ha 21 anni, quindi vuol dire che hanno proprio rotto i coglioni queste cose.
No, okay. Che comunque non gioco tantissimo, però noto che veramente qualsiasi cazzo di gioco che esce ormai è open world, vuoi o non vuoi, o comunque che c'ha delle caratteristiche, anche God of War ovviamente non è Elden Ring God of War, però sì. Comunque riprende quelle meccaniche là, che era un gioco che, vabbè, conosciamo tutti, bellissimo, bellissimo, però allo stesso tempo non è che ho detto proprio, ah, figo, pure questo l'ho messo un po' per voi, vabbè, almeno c'è la storia figa, capito? Non so come dire, la prendo sempre un po' come, preferisco essere guidato che andare a, non lo so, sarà questo di pigrizia, che mi piace la trama, piacendomi tanto il cinema, capito, mi piace più un tipo di gioco rispetto, non lo so.
Tra l'altro anche i tuoi videoclip, ho visto, hanno un taglio molto cinico. L'ultimo è veramente molto molto bello, c'ha un finale splendido. Veramente.
Grazie mille. Grazie
bello,
mille.
Bello, bello. E
sul finale mi aspettavo che facessi una strage, però me l'aspettavo un po' più splatter.
Però secondo me... Purtroppo abbiamo evitato per la sponsor di YouTube, che alla fine comunque, vuoi o non vuoi, non è andata per la scena della canna. Incredibile. In un mondo in cui tutti ormai fumano, sparano, fanno tutto sponsorizzato, rilevato fumo mi ha detto non idoneo, rilevato fumo, e ho detto vabbè, scusa, abbiamo pure rilevato il sangue per fare meno cruenta la scena dello sparo, tutto,
niente, rilevato fumo.
No, guarda, su questo spacchi una porta aperta, perché noi siamo di uno scurrile fuori dal normale a volte. E ovviamente questa su piattaforme social che stanno sempre più diventando certosine nel trovare il pelo nell'uovo, come hai detto tu, fumo, cioè voglio dire, ho capito tutto, però
ma poi l'ho posta comica, era cioè, ma non è che stavo facendo il criminale con la canna, cioè, senso, no, farti un tiro e mi esce dalle orecchie, cioè regà, ormai non si può fare un cazzo, cioè.
è che un algoritmo innanzitutto non capisce un contesto. E purtroppo ormai è tutto troppo letterale, cioè nel senso, per come la vedo io, una parola non è una parola sempre, una parola è una parola in base a dove la inserisci, come la inserisci, e stessa cosa il fumo, stessa cosa la morte di un personaggio, uno sparo, cioè tu con quella scena volevi sostanzialmente in qualche modo simboleggiare il giudizio di persone che ti accoppano per motivi X, lo sparo è perfetto. Lo zombie è il diverso, viene accoppato da uno sparo. Cioè, se tu ti fossi messo a fare uno spiegone...
Ma se vuoi te lo faccio, se vuoi te lo faccio.
Ma non c'è bisogno, cioè nel senso...
Noi l'abbiamo capito, è YouTube che...
No, però per la cosa, proprio per il sotto, per il trip, che mi viaggio enorme che mi sono fatto per la cosa.
Vai, faccelo però senza fumare, perché sennò pure sto...
No, semplicemente, a parte ci tengo a citare Paolo Strippoli, che è un regista fortissimo, secondo me, giovanissimo, che sta facendo horror, che ha fatto, non so se avete visto, Classic Horror Story,
sì,
su Netflix. Sì. Io ci ho fatto un film, Piove, che purtroppo l'hanno vietato ai minori di 18 anni, perciò la distribuzione è andata un po' così, però comunque ci ho lavorato, sono contento di averci lavorato.
Anche quello tratto dal fumetto di Gipi, era lui la regia, giusto?
No,
La Terra dei Figli non era lui?
Claudio Cupellini.
Ah, ok.
Di humor, eccetera. Ma devo dire che è una delle persone più veramente più umane, buone, professionisti che ho incontrato, perché gliel'ho chiesto di dirigere a Paolo Strippoli, quello degli horror, sì. Gli ho chiesto di dirigere il video proprio a gratis, cioè nel senso, perché capiva che l'impresa era titanica, eccetera. Ovviamente lui è abituato a prendere un
progetti,
cioè nel senso è stato gentilissimo, abbiamo fatto una cosa insieme in nome dell'arte, una sfida da girare tutto in una giornata, 3000 complicazioni, però si è fatto il culo.
Dove eravate lì? Mi sembrava tipo Bormio, una roba di...
Eravamo a Montelivata, vicino a Roma. Montelivata l'ha trovato lui.
Bormio, mi sembrava un po' più nord, un bel po', invece
sì, no, ma è veramente molto, è veramente molto bello il
no, ho preso molto ispirazione da, sai cosa, da, non so se probabilmente l'avete visto, da Un lupo mannaro americano a Londra.
Sì,
che è praticamente il mio film preferito da quando ho 8 anni, perché mio padre era pazzo e me l'ha fatto vedere che avevo 8 anni.
E qui... anche a me.
Davvero?
io ho iniziato a guardare film con Lupo Mannaro Americano a Londra, Dracula di Bela Lugosi e Alien, quindi vedete.
No, cioè, il secondo che hai detto, no, però Alien pure io, lo squalo e tutta quella esorcista, sì, tutto quel filone lì, certo. E la roba dello zombie, ho preso molta ispirazione da Jack, dall'amico che è morto, sì. Che gli torna, soprattutto nella seconda fase, quando è tornato dopo che ha fatto l'amore con l'infermiera a casa e lo inferma la seconda volta. E il finale pure, lo sparo, ovviamente è tutta un'altra dinamica, è tutta un'altra cosa, però mi ha sempre, da piccolo, lo sparo finale, capito, che poi parte qua per un babbo, qua per un parte la colonna sonora allegra, sì, di sì, coda, sì. No? Il finale di scena così, ho preso molta ispirazione da quello, ecco.
Bravo.
Filmone della Madonna, Landis al top proprio.
E invece qualche ispirazione al mondo videoludico ti è mai venuta o è sempre più cinematografica?
Beh, ho fatto un sacco di citazioni, ho fatto un sacco di citazioni nei pezzi, e addirittura un pezzo tra i primissimi che andò, che stava un attimo iniziando a girare, si chiamava Animus, ovviamente riferito a Assassin's Creed.
Quello mi manca, ti dico la verità.
Non ti sei perso niente, che era un periodo molto confuso della mia scrittura, quello lì.
Io credo che sia un'ottima cosa guardare le cose che hai fatto anche un mese fa e dire guarda, oggi cambierei questo o quest'altro.
Assolutamente.
Il giorno in cui dici guarda, fatto sta cosa 3 anni fa è perfetta, non cambierei niente, vuol dire che ti sei spento il cervello. Sei vegetalmente proprio, mi stai vivendo vegetalmente.
Anche perché si cresce cambiando idea. No, ma poi sono contento che sto subendo soprattutto questa cosa in modo molto forte dopo un anno. Allora, io nel 2022 ho pubblicato solo Pioggia.
Sì.
E basta, un singolo. Perché ho girato, vabbè, una serie che poi uscirà più avanti. Credo che si possa dire, sì, si può dire, sti cazzi, me l'hanno annunciato. No, insomma, magari mi denunciano, no? Però ho fatto una serie adesso per Netflix, comunque mezza crime, western, che uscirà, perciò sono stato in Puglia 6 mesi a girare in mezzo ai boschi, potete immaginare che comunque a scrivere o comunque a fare registrazione, eccetera, non ho potuto fare nulla, in più ho avuto problemi di vita mia, quindi ho avuto proprio un down depressivo, proprio di scrittura, in un anno mi sono ritrovato a fare un cazzo. Questo 2023 invece è partito col botto, perché ovviamente tutto quello che non ho fatto per un anno, cioè nell'ultimo mese avrò fatto una roba come 10-12 pezzi, sono contentissimo perché sto sperimentando un botto. Poi sono arrivato a un punto della mia fase creativa che, ti giuro, il rap mi sta iniziando a stare stretto. Cioè, nel senso, sono uno schiavo sessuale del rap, io, cioè, ovviamente sono... le mie fondamenta derivano tutte da là, sono una troia del rap, non so se si può dire, però allo stesso tempo mi ritrovo in un momento in cui troppo hai sentito sto testo, hai sentito quella roba, ma che voleva dire? A un certo punto, ti giuro, ho iniziato ad ascoltare solo le top line, ascoltare solo le canzoni pop, ascoltarmi solo Joji, Angel, Oliver Tree, quella roba proprio di 0,70 shake, proprio depressa, così, no? E dal punto di vista dell'ascolto, finché non mi sono influenzato da solo, infatti la prossima roba, che vabbè, Vestito Male, era già più è già più vicina alle robe che ho già fatto, però più avanti sono contento perché ho fatto robe proprio che mai mi sarei aspettato di fare. Salmo diceva una cosa ultimamente in un'intervista che mi ha colpito, ovvero che la musica è bella tutta, la devi solo capire e devi solo viverti il momento giusto, perché magari c'è una cosa che tu ti ascolti in un periodo della tua vita che in base a quello che stai vivendo non può toccare le tue corde, ecco.
Sì.
E
sì,
sto scoprendo a 360 gradi cose che magari me la facevi ascoltare 3 anni fa e ti dicevo, mazza, è cagata, ma invece piango, capito?
Beh, ma anche perché sostanzialmente della musica tu puoi prendere le cose che ti piacciono. Questa è una cosa che anch'io l'ho capita molto molto tardi, musicalmente parlando. Cioè, c'erano dei generi che proprio non mi attiravano, non mi ci avvicinavo. Al liceo mi è successo che questi miei amici, che erano dei writer sostanzialmente, mi hanno tirato, mentre io ascoltavo praticamente soltanto musica classica e metal, anche metal estremo, loro mi hanno tirato dentro a Joe Cassano, mi hanno tirato dentro a Uomini di Mare, Caos, tutta una serie di cose che io proprio non avrei mai ascoltato neanche sotto tortura, Wu-Tang, cioè proprio, capito? E lì, anche se non sono mai diventato rappettaro, ho preso tutte le cose del rap che mi piacevano e le ho cominciate a usare. Se tu pensi a quanta musica c'è qua fuori e quanta roba puoi rubare, da questo, da quell'altro genere, ok, se rubi abbastanza cose che ti piacciono, alla fine viene fuori una cosa che è tua e viene fuori anche una maturità, secondo me, analitica, che se ascolti sempre la stessa roba non hai, quindi è perfettamente fisiologico, secondo
me. Ma poi te sei giovane, è giusto che, secondo me, sperimenti a prescindere. Io la musica sono un ascoltatore, non la faccio assolutamente. Però a te è giusto che sperimenti, cioè è veramente giusto che ti prendi i tuoi tempi, i tuoi spazi, perché ti serviranno poi anche per creare una linea completamente tua. Cioè,
ci si prova, dai. No, ci tengo tanto a contraddistinguere e all'aspetto live soprattutto, ecco, cosa che il Covid mi ha colposto proprio.
Mamma mia. Vabbè, adesso però come è ripartita la situazione? Cioè, è stata una botta la ripartenza o piano piano?
Allora, io più che altro mi sono trovato in una situazione per la quale ho fatto uscire Occacchio, che è stato il mio primo, diciamo, singolo che mi ha permesso di fare la musica del mio lavoro, che stava esplodendo, bla bla bla, nel 2019, inizio 2020, tac, 3 mesi dopo esce Occacchio, 1 milione, oddio, tutti felici, arriva il Covid.
Che sfiga.
Che stavo organizzando. E tra l'altro, io ho appena finito di girare La Terra dei Figli con Claudio Copellini, che parla della fine del mondo a causa del virus. Cioè, capito? E pure il film ebbe problemi appunto per uscire, eccetera, rimandato, cioè, tutta una merda. Stava andando tutto bene, poi tutta una merda. E la cosa che mi dicevano, ma guarda, ci stanno un sacco di artisti che oggigiorno ci hanno. Tour che devono rimandare, cioè nei palazzetti. Io ho detto, raga, ho capito, però quanti tour e quante date si sono fatti negli anni? Io ero appena partito. E quindi l'ho sofferta un bel po', anche perché sono sempre stato innamorato del palco in tutte le sue forme. Diciamo che mi sono appassionato all'arte, recitazione, eccetera, comunque guardando i miei genitori che facevano teatro, perciò il palco l'ho sempre vista come una roba, non so, sacra. E la ripartenza, come quello che mi dicevi tu, diciamo c'è stata come non c'è stata, perché io ho fatto il primissimo tour che era posti limitati, gente seduta, sì, che sembrava di stare sulle montagne russe, che tu dicevi tu le mani, e la gente stava seduta così, tipo a fare messa. Quando è ripartito, il problema è che è ripartito per tutti. Cosa voglio dire? Cosa voglio dire? Che fare concerti, fare tour propri, a parte progetti enormi come Riccardo, Blanco, vabbè, che ha sfondato tutto quell'anno, però comunque per tutti quanti è stato un po' più fare festival più che tour propri, e quindi suonare in situazioni in cui tanti suonavano. Quindi diciamo che non ho fatto un vero e proprio tour da quando è ripartito, l'ho fatto solo uno, per metà, che neanche considero il mio primo vero tour, perché il mio primo vero tour sarà quando riesco a farlo proprio. Spero che quest'album riesca a andare tutto, perché è un aspetto che, a cui tengo davvero tanto, perché mi sono appassionato tanto alla musica, appunto, con Salmo, con Caparezza, con personaggi che comunque rendono teatrale e iconico l'aspetto proprio del concerto, quindi mi interessa parecchio.
Ok, quindi diciamo stai ancora aspettando lo start vero per
Sì, solo per questione dei live, ma proprio perché ci tengo tanto a quella roba là.
Senti, ma tu la sensibilità musicale, in qualche modo, hai avuto modo di sfogarla anche giocando? Perché ci sono un sacco di giochi musicali, e non parlo solo di rhythm game. C'è un rhythm game o un gioco musicale che ami?
The Last of Us, raga, io ci piango con la colonna sonora. Me l'ascolto prima di andare a dormire in cuffia la colonna sonora di The Last of Us. Sai, le ore sulla poltroncina a teatro, con Ellie a suonare la chitarra. Io ci ho scritto un pezzo con Ellie.
Ah, sì?
Sì, sì, quella roba che tu puoi fare la chitarra, no? Quella roba, visto quando ci sono quei momenti di esercito, di, no?
Sì.
Quei rari momenti nella trama. E io stavo tutto... Vabbè, avevo...
Preso bene.
Sì, e ti inizia a strimpellare così. È nata una roba, un loop che io ho registrato, è nata alla luna. Ah. Che è un pezzo di C'era una volta. Ed ecco, poi altri giochi, colonne sonore.
Beh, questo è fantastico, questo è un aneddoto spettacolare.
Ti giuro su Dio, bellissimo. Poi vabbè, ho visto pure il documentario incredibile di quello là che era scappato dal suo paese, che non poteva, non so se sapete, quello che ha composto la colonna sonora di The Last of Us. Uh-huh. All'interno del gioco c'è questo documentario tipo che tu sblocchi nei contenuti speciali, che non puoi mettere in pausa, quindi se ve lo guardate mettetevi comodi, è incredibile questa roba. E ti parla di tutta la roba, interessantissimo, e ti parla pure di quello che ha creato la colonna sonora, che è scappato dal suo paese perché rischiava di essere arrestato, menato, perché i diritti umani lì una merda, non mi ricordo da dove veniva, scappato, e lui non improvvisa tutto, non conosce la musica scritta eccetera, e non usa il computer, registra tutto one take, perciò tutto quello che avete sentito durante il gioco lui grava in camera sua, in studio, una volta al microfono di fila, così.
Ma, tra l'altro è stato riconfermato anche per la serie TV, ovviamente.
Lo so, te vorrei vedere, no, è fortissimo. Poi tra l'altro la serie voi l'avete vista?
Sì, l'ho finita di vedere 2 giorni fa.
Io ancora non sono riuscito, mi mancano gli ultimi 2
che non sono stati ancora tradotti in italiano per via di uno sciopero dei doppiatori, però vabbè, io l'ho visti sottotitolati, non mi
io guardo tutto in lingua originale, quindi.
Ah, ok, no, ma in realtà non mi ha fatto nessuno strano effetto passare dalla lingua italiana a quella originale, perché i nostri doppiatori hanno fatto un buon lavoro anche nell'emulare la timbrica del
sì, poi Joel era lo stesso del gioco, mi sembra, no?
Joel qui lo fa Pedro Pascal, nel gioco era un altro attore.
Proprio. Ellie è proprio la stessa come...
No, dei doppiatori intendo, il doppiatore.
I doppiatori, sì, penso di sì, non ricordo bene.
No, però lo so che Pedro Pascal, no, perché altro l'attore vero, cioè, vabbè, lo saprei, è giovanissimo, cioè, tipo...
Sì,
28 anni, così biondo, alto, magro, sì, stranissimo, che ha vinto il provino lui. Incredibile.
Lo guardi in faccia e dici non è la voce, cioè da dove l'ha tirata fuori quella voce?
Sei
a una caverna.
Sei molto nerd sotto questo punto di vista, eh?
Lì è il mio sfondo schermo, è lì che suona la chitarra sotto l'albero.
Ah, ok, quindi diciamo che The Last of Us per te è veramente un
gioco importante. Per me è importantissimo il gioco, sì. Mi ha cambiato proprio pure tanto nella musica. tanto tanto.
A noi ci ha costretto a comprare una console, vedi tu. un gioco di rottura proprio.
I pianti.
Domanda secca, ma quindi Bella Ramsey secondo te ci sta?
Arriva, spacca il culo.
Ma no, dico...
Ah, spacca il culo, no, non voi, dico in generale, tutti quelli che dicono, ah, non sembra Ellie. Ma meno male, se no che cazzo facevi? Cioè, già Pedro Pascal è fortissimo, però lui è il socia. Cioè, nel senso, se vogliamo fare tutti sono i socia dei personaggi, e allora che cazzo me lo fai a fare? Perché comunque The Last of Us è un film, raga. Cioè, è un gioco, però è un film. Quindi non so come dirvi, caratterizzarlo e rifarlo, comunque riraccontarlo sotto altre sfumature. Cioè, secondo me... Cioè, lei, alla fine, se tu te la guardi, poi te lo scordi che del suo aspetto fisico, perché è talmente brava a entrare in quella dinamica là, è stata talmente forte. Cioè, a me è piaciuta veramente tanto lei.
Lei è bravissima, è bravissima. Il punto è quello che dici tu, cioè, se gli altri sono vagamente simili, tu non mi puoi fare un elemento di rottura così grande, secondo me. Ma però lei è bravissima, lei ci sta alla grande. Quello, cioè, veramente top a livello attoriale, non gli si può dire niente, nulla. In quel contesto là, col fatto che gli altri si avvicinino in qualche modo, c'è il personaggio lì della...
Vabbè, Marlene è proprio lei.
Marlene è proprio lei.
Allora, Marlene sì, però ad esempio, ecco, pure Riley non è che... Cioè, era più carina quella del gioco.
Sì, no, ma in realtà ci sono personaggi molto, molto diversi, tipo la figlia di Joel è completamente diversa nella serie di...
Tra l'altro, capito? Cioè forse Bill... Bill
è abbastanza simile, sì, Bill più o meno abbastanza simile. Però sì, hanno fatto uno strano misto di cose molto sovrapponibili al gioco e cose invece molto diverse, perché ovviamente...
Che secondo me, per rendere comunque... Cioè, giustamente i fan li devi accontentare. Quando vai a toccare un mostro sacro così, sì, devi anche far conto sul fatto che c'è una fanbase molto agguerrita che è esigente sotto quei punti di vista, secondo me. Però allo stesso tempo non volevano neanche fare Uncharted con Tom Holland, capito che vi voglio dire? Non volevano fare una cagata, non puoi fare una cagata.
Io non ho avuto il coraggio,
Mamma mia, io purtroppo sì, però non fino alla fine. Ho avuto il coraggio fino a 40 minuti. Però
non
comunque,
ce l'hai fatta?
Fino a 40
No.
Uno di noi.
Ma ascolta, no. L'hai giocato Uncharted, è finito?
L'ho giocato tutto, l'ho finito, bellissimo. Però ecco, non ho mai... Sai cosa mi disturba di Uncharted? Che mentre ogni kill di The Last of Us tu la senti sulla coscienza, capito? La senti. Ma questo fa le stragi, che mi ride, cosa mi fa? E balla, uccide tutti. Boh, cioè, l'ho sempre vissuta come... Lo so che ovviamente è un altro concept, eccetera, però... Non lo so, la cosa di... Sono affezionatissimo anche alla saga di Nathan Drake, tutto quanto... Però ecco, tra i due capitoli, tra i due mostri di saga, riesco, non so, come approccio The Last of Us, molto più...
The Last of Us, questa cosa che dici delle uccisioni che le senti sulla coscienza, ti dico cosa mi è successo con The Last of Us parte 2, ma solo se l'hai giocato però.
Vai.
L'hai giocato?
Certo che l'ho giocato.
Ok, allora non ti rovino la... Okay.
Ragazzi, per voi che rivedrete questo video...
Sto per fare un piccolo microscopico spoiler. Nel gioco c'è il punto in cui tu utilizzi Abby, cioè l'altro personaggio, ok? Abby e la sua compagnia lavorano spesso con i cani, si portano dietro i cani, se ti ricordi.
Mamma mia, certo, okay.
Ora, io con Ellie avevo fatto un'uccisa di cani allucinante, cioè ne ho accoppati tipo 40.000.
Certo.
Quando ho giocato con Abby e mi sono ritrovato davanti il cadavere di questo cucciolone di pastore tedesco, ho detto... Chi è il figlio di puttana che si è permesso di uccidere? Ero sempre io, 2 ore prima. Quindi mi sono incolpato da solo. Quando un gioco riesce a fare una roba del genere, cioè riesce a farti passare per il buono e per il cattivo nell'arco di 3 ore, vuol dire che ha proprio azzeccato il concept tantissimo.
Ma sì, ma questa qua sono i dettagli che sono curatissimi, però allo stesso tempo già i primi... 40 minuti di gioco che tu giochi con Abby nella neve e 10 secondi dopo succede quello che succede e tu dici ma porco, ho giocato io con questa, l'ho aiutata io a scappare dagli zombie. È geniale la roba che hanno, il lavoro che hanno fatto col change di personaggi, questa intrusione, diciamo, violenta quanto giusta, bellissimo secondo me.
Molti non l'hanno apprezzato perché effettivamente proporre una soluzione dove c'è il buono e c'è il cattivo è una roba che sempre ha funzionato, sempre funzionerà. Fare un gioco così sfumato in cui veramente non sai chi ha ragione e chi ha torto è molto rischioso. Infatti si sono beccati un sacco di merda su The Last of Us parte 2.
Sì, ho notato, però allo stesso tempo...
Sti cazzo.
Ma certo, si deve sempre così tanto, cioè c'era veramente così tanto lamentè. Cioè io posso capire, però vuoi o non vuoi, regà, è veramente il gioco da Madonna. Io posso capire tutto, se uno preferisce il primo capitolo, eccetera, ma non mi puoi neanche buttare tutta sta merda su un capitolo del genere scritturato così.
Ma non accettarono la morte di Joel, non accettarono...
Cioè, però capito che volevo dire, chi l'ha accettata, raga? Pure chi è affezionato, pure chi preferisce il 2 al primo non l'ha ancora accettata, però è stata fondamentale, se no non sarebbe... Cioè...
La realtà virtuale, tu l'hai provata, c'hai qualcosa oppure no?
Ah, ho provato un visore, però credo che fosse il VR, sì, quello normale che c'ha Headshot, no, com'è che si chiama? Quello là che tipo, se tu ti muovi al rallentatore...
Super Hot. Col Quest, quindi con l'Oculus Quest, senza fili, senza cavi?
Sì, esatto, ho giocato a quella roba là, ho fatto un po' di cose su quello là che ce l'ha un mio amico, ma mi ha messo un po' paura, perché... Dopo mezz'ora mi ero totalmente dimenticato e stavo dentro a quella roba là e tutta sta roba, no, del metaverso, tutte queste cose che in realtà ci stiamo dentro da anni, mo gli hanno semplicemente dato un appellativo, gli hanno solamente dato un nome, ma in realtà siamo noi. E, però ecco, spero che ci sia, non lo so, un risvegliamento di massa, però la vedo veramente dura e credo che ormai abbiano veramente il monopolio questi bastardi e ci cascheremo pure noi che adesso stiamo parlando male, secondo me, però si sta andando veramente verso una direzione preoccupante. Ecco, cioè io la penso tanto, sapete cosa? La mia generazione, quelli secondo me fino ai 2001-2002, così, siamo stati l'ultima generazione forse che è riuscita a crescere con la tecnologia e non ci si è buttata in mezzo, nel senso, io comunque mi ricordo che da piccolo c'avevo le videocassette, poi dopo le videocassette DVD, poi dopo DVD la Play 1, 2, la Wii, il Nintendo, appunto PSP, tutte ste robe, poi arrivano i cellulari, poi è arrivato il touchscreen, che io mi ricordo addirittura le pubblicità del touchscreen, no? Dice, wow, guarda che puoi fare, tutte queste cose, no? Fino a poi arrivare a dove siamo adesso, con Facebook, Instagram, TikTok. Però mentre noi ci siamo, piano piano ci hanno introdotti, questi che nascono adesso, tipo i 2007, 2008, raga, ma questi, ma vaglielo a spiegare che fino a 5 anni fa stavo, cioè, non lo contraddistinguono più e vedi queste community che si creano, veramente preoccupante, la generazione è perduta, capito? Mi vuoi dire, e quando poi vanno a creare queste robe VR, altro che TikTok, veramente poi... Cioè, non so come dirvi, cioè
si va a perdere un po' la creatività, dici tu, perché giustamente ci stai talmente dentro che cominci a fare fatica a distinguere dal reale e il virtuale, intendi questo?
Sì, che poi non voglio fare il boomerone, eccetera, perché alla fine sono 21
anni. Per avere 21 anni sei un po' boomerone.
No, non è che voglio fare il boomerone, però ecco, quando vedo tipo al ristorante che c'è il bambino di 4 anni che sta a piangere, no? E la madre invece di basta, hai rotto il cazzo, prende il cellulare piuttosto di farglielo sentire, glielo mette in mano e lo anestetizza e lo vedo per un'ora e mezzo che sta così, a me mi piace male, capito? E mi immagino questo qua, se già io come la mia generazione, eppure io, cioè, tutti siamo dei tossici un po' di cellulare, pensa questi qua che ci nascono adesso, cioè io a 4 anni mi guardavo... Appunto, un lupo mannaro americano a Londra, che cazzo ne so, mi guardavo le robe, sicuramente non stavo su TikTok. Ecco, e questi qua che è pauroso che ci finiscono adesso, senza distinguere poi la... Vabbè, sti cazzi, lasciamo perdere.
Il nostro terrore, guarda, più che la profondità dell'immersione, che la realtà virtuale ti dà totale profondità di immersione, stai là, non stai nel mondo, cioè sei proprio da un'altra parte. Noi più che la profondità dell'immersione ci fa paura i tempi di fruizione. cioè, i tempi di fruizione di TikTok, tu dicevamo prima il lupo mannaro americano a Londra, Alien, nel lupo mannaro americano a Londra il lupo mannaro si vede tipo dopo 45 minuti,
esatto.
oggi direbbero è una rottura di coglioni, Alien direbbero è una rottura di coglioni perché l'alieno lo vedi a tre
quarti,
lo squalo
rottura di coglioni.
Direbbero una rottura di coglioni, questa è una cosa che ci terrorizza perché ci rendiamo conto che è vero il contenuto rapido, noi siamo stati anche noi siamo pubblicitari, quindi siamo pure abituati a buttare pochi contenuti in 30 secondi, super efficaci, devono arrivare, però è un linguaggio pubblicitario, io non concepisco un buon contenuto con quel ritmo, con quei tempi, con quella roba, è come se ti chiedessero di raccontare una canzone che per te è giusta in tre minuti, ti dicessero no, beh, questa però la devi fare di 40 secondi, se no non funziona, compà, cioè tu muori.
Due cose importantissime. La prima è, tu hai detto che hai visto qualche nostro contenuto, quindi ci conoscevi,
certo.
No?
Sì, sì.
Ma hai conosciuto mai Gnappe?
Gnappe!
Con due E.
Il nome non mi è nuovo, raga. Il nome allora... è nuovo, mi guardo veramente tanta roba.
No, è vecchio, cioè tu eri proprio pischelletto.
Allora, che anni erano?
Allora, Gnappi poteva essere il 2008-2009.
Erano minimo 8-9 anni fa.
Sì, di più, perché noi abbiamo questo server da 10 anni, Gnappi è prima.
E allora non lo so, raga. Cioè, comunque il nome mi dice qualcosa, magari poi mi è capitato nei consigliati l'algoritmo di YouTube.
No, è difficile.
Guarda, è un praticamente all'epoca io feci questo bruttissimo progetto finto rap in cui facevo rap, facevo delle canzoni come Stavolta la faccio dura, The Cat is on the Table. E all'epoca però andò particolarmente bene, al punto che mi chiamarono dei locali di Milano per farmi suonare dal vivo. Gli ho detto no, raga, lo faccio per scherzo, non sarei in grado di fare una serata con questa. Però sì, ma è troppo vecchio e troppo poco indicizzato.
Comunque, noi ci abbiamo, perché lui è il musicista, il creativo del gruppo, no? Ogni tanto se ne esce, no, dobbiamo fare una canzone, canti anche tu, fai qualcosa anche tu, quindi ci mettiamo e facciamo ste cagate. Gnappe è un problema suo, nel senso che è un progetto suo e anche problemi suoi, però secondo me ti farebbe un sacco ridere, quindi poi nel caso recupera.
Dopo me lo vado a recuperare, ma che scherzi.
Stavolta la faccio dura, potrebbe piacerti perché ha delle sonorità.
Tu dite che sono the table,
The Cats on the Table, cioè, vabbè, quella già era un po' più raffinata dal punto di, ma stavolta la faccio dura, fatta veramente con due loop di merda, con la chitarrina elettrica da metallaro.
È giusto così.
Terrificante.
E comunque, i depressi? Ti mancano pure i depressi?
Io mi sono avvicinato al mondo YouTube comunque, raga, tempo 2014-2015, quindi...
No, no, ma io te lo dico là per vedere che, cioè, anche noi facciamo cose di un certo spesso livello basso, molto basso.
Ti sta citando tutte cose musicali che abbiamo fatto devastantemente brutte, ma che comunque un minimo...
No, ma perché secondo me ho capito
dici che apprezza
la merda, secondo me la apprezza forte.
Ma raga, io sono diventato idolo, per dirvi, di Joji due volte, prima quando era Pingai, non so se conoscete Joji,
sì,
il supercorso,
sì,
di Fifty
da
Black.
YouTube.
Lui quando era Pingai già era il mio idolo, poi quando è diventato Joji ho detto vabbè, questo è matto, Duvor, cioè, nel senso, capito? Quindi comunque apprezzo sempre, e anche se se è volutamente trash, io lo capisco che però c'è una cosa dietro, non so come dirvi, non sono uno che vede una cosa trash e dico questo è un coglione, cioè, nel senso, se è trash... Infatti, in un certo modo apprezzo sempre.
Vabbè, sì, diciamo che lui è stato veramente con Joji. Quando mi hanno fatto sentire Joji e poi mi hanno detto che era lui, io ho avuto un rifiuto interno. Ho detto: non è possibile.
Sì, no, non è possibile. È quello che hanno pensato tutti, non è vero.
Cioè, non è la stessa persona. O comunque sia, è il primo esemplare di rettiliano mutaforme. Cioè, non lo so che cazzo, però veramente. Sai cosa? La gente è sorprendente. Le persone possono veramente sorprenderti. E facendo questa serie di interviste che stiamo facendo, abbiamo scoperto persone tipo Cicalone. Ci ha veramente. No. Madonna, quanto ci ha stupito! La sua cultura nerd è sterminata. Cioè, noi a confronto sembriamo nostro padre.
Cioè, è assurdo.
Incredibile.
Tra le altre cose, tu giochi poco su PC.
Sì.
Però sono abbastanza sicuro che tu non abbia mai sentito To The Moon. È un gioco.
Ma è possibile che ne abbia parlato Karim Yotobin
qualche live
probabile fosse... perché ne ha parlato anche Farenz, ne abbiamo parlato noi. Forse To The Moon ti dico, guarda, giocare su PC non è una buona idea adesso con i giochi grossi, ma anche se hai un portatile da 200 euro, io ti direi, visto che ti piace molto la narrazione, visto che ti piace molto anche la narrazione che colpisce le corde proprio...
Più sensibili,
che ti spacca il cuore in 10 pezzi, ecco, mettiamola così.
Sì, esatto.
Io ti consiglio, quando hai 4 ore libere, scaricati To The Moon... perché tanto adesso
è
si
fatto
trova...
con RPG Maker, proprio pixel art, quindi fa secondo me anche va nelle giuste corde, perché riprende un po' della tua creatività, perché ti immagini tante cose, la pixel art ti fa vedere 4 pixel in croce, ma tu poi con la tua creatività secondo me puoi fare tanto, e ci sono dei pezzi musicali che a me ogni volta mi strappano il cuore, me lo butto in mezzo alla strada proprio. To The Moon secondo me ti piacerà,
tanto dura veramente
4 ore,
praticamente chiunque l'abbia provato ha pianto come una merda, anche un Marine, cioè chiunque, cioè anche ma probabilmente anche Jeffrey Dahmer si sarebbe fatto un pianto con To The Moon, quindi
no To The Moon prendilo e poi ci saprai dire.
A voglia, cioè, mo me lo vado a spizzare un attimo.
Potrebbero essere le 4 ore più tristi della tua vita, ma ne sarà falso.
Mi avete incuriosito assai.
Senti, noi questa rubrica di solito la chiudiamo in maniera un po' secca, come tutte le cose che chiudiamo. Ti diciamo, puoi dire quello che vuoi, di quello che vuoi a chi ci sta ascoltando, lancia un messaggio, raccontaci cosa sta arrivando di nuovo, quello che vuoi.
Noi staremo zitti, però completamente zitti, cioè quindi sei tu la chiusura del
dici
video.
C'ho un tour con una zebra e quattro butta fuori, quello che vuoi.
Io sto pensando, allora, ragazzi, fate conto che la cosa più importante nella vita, secondo me, è l'ispirazione. Che non parlo dell'ispirazione che può riguardare solamente magari uno scrittore nello scrivere un libro, un cantante nello scrivere una canzone, un regista nel fare un film. Ce l'abbiamo tutti, anche chi non fa arte nella vita. Secondo me sto parlando soprattutto a voi che avete la mia età, raga, non voglio fare il boomer, però comunque... Non gettate la spugna, perché secondo me siamo invece tante cose, siamo tanta energia, tutti quanti abbiamo questo dono qua e sfruttatelo, perché sono sicuro che pure tu che mi stai a guardare, stai a sentire, stai a dire, mazza, questo è un coglione, fra, fidati che pure tu fai paura, in senso buono, non so come dirti, tutti qua, come dicevi tu, le persone sanno sorprenderti sempre, pure se tu non ci credi. Vabbè, questo è semplicemente la psicosimistica rimembrata dalle facoltà mesoniche.